La rivista.
Oggi sfogliamo in questa rubrica che ogni giorno propone una testata diversa, sfogliamo la rivista IRPI Media, ricordo l'indirizzo irpimedia.irpi.eu, e vogliamo approfondire un articolo in particolare proposto da IRPI Media. Ne parliamo con Lorenzo Bagnoli. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
C'è un approfondimento molto particolareggiato nei dettagli storici e anche nell'inquadramento generale della vicenda, sulla vicenda appunto di Srebrenica, quello che è stato uno dei genocidi più veloci, più letali e più angoscianti della storia europea a partire dal 1945. Sono passati 30 anni. E al di là del racconto di quello che è successo, che adesso riassumiamo un po', c'è ancora un'incertezza riguardo alla giustizia che è stata richiesta dopo per anni, e ancora insomma c'è una tensione non del tutto risolta. Ma cominciamo Lorenzo Bagnoli col riassumere gli eventi storici.
Sì, i fatti sono che tra il 6 e il 16 luglio del 1995 almeno 8.732 musulmani bosniaci sono stati uccisi da il gruppo dei militari guidati da Ratko Mladic, che rappresentavano la Repubblica dei Serbi di Bosnia. Quello che è successo durante questi 10 giorni del 1995, come dicevi anche tu, ha lasciato delle profonde cicatrici nella storia non solo della Bosnia, ma di tutti i Balcani. Perché da un lato, per quanto ci siano state delle conseguenze giudiziarie con l'apertura processi alle corti internazionali dell'AIA, che sono arrivate delle condanne sia per il gruppo dei musulmani bosniaci sia per i serbi, la giustizia in realtà non è stata fatta da due punti di vista opposti. Da un lato perché ancora mancano alcuni dei responsabili, sono stati colpiti i vertici ma non la manodopera del genocidio, e dall'altro perché invece dal punto di vista dei serbi non è mai stata raccontata abbastanza la loro versione della storia e i loro morti tra il 92 e il 95. In più ci sono state anche delle conseguenze politiche con ancora all'inizio del mese di agosto del 2025 il rappresentante politico dell'entità serba della Bosnia, che è stato costretto a dimettersi da una decisione di un tribunale bosniaco e che ancora cerca di mantenere il suo ruolo politico, proprio perché questa storia, per quanto ci siano anche delle sentenze, non è ancora stata chiusa.
Perciò appunto l'importante è anche la maniera in cui si racconta. È una storia in cui non c'è mai stato, diciamo così, una versione, un racconto di queste vicende che abbia fatto l'unanimità o che sia riuscito a pacificare.
Sì, per noi il punto di vista, cioè siamo partiti a costruire sia il primo pezzo che tutti gli altri, che poi compongono una serie di tre che si chiama Srebrenica 30, proprio dalla domanda a che cosa serve un anniversario. E diciamo le risposte immediate sono certamente non dimenticare, certamente essere da monito, e il terzo aspetto è il capire le risposte che ancora mancano. Perché sono proprio le risposte che ancora mancano che poi generano queste interpretazioni diverse dei fatti. e del peso che hanno. Quindi nel primo pezzo
Fra l'altro,
abbiamo cercato.
interrompo un attimo per ricordare sempre che trovate i pezzi su irpimedia.irpi.eu/srebrenica30. Qui trovate l'introduzione e poi trovate i tre pezzi. Ma dunque, stavamo cercando di capire meglio come sono costruiti. Nel primo pezzo.
Nel primo pezzo, appunto, parliamo di come giustizia non sia stata fatta dal punto di vista dei due gruppi protagonisti di questa vicenda, quindi i musulmani bosniaci e la Repubblica Serba di Bosnia. E cerchiamo di andare in quei luoghi a 30 anni di distanza, provando anche a raccontare qual è il peso dell'essere poi condannati dalla storia a diventare un luogo dell'orrore, con tutto il portato che ha anche nel tentativo che c'è in questi luoghi di costruirsi un futuro che vada al di là, che vada oltre quello che è successo 30 anni, il genocidio di 30 anni fa. Il secondo pezzo invece è un profilo di Liubish Abeara, che è uno dei personaggi forse meno conosciuti di tutta la vicenda, ma che in realtà è stato l'organizzatore nella pratica del genocidio. È un uomo che ha affrontato poi il processo senza mai fare i nomi di tutti quelli che hanno poi contribuito allo svolgimento all'esecuzione del genocidio, ed è uno dei motivi per cui una parte di queste risposte a 30 anni di distanza ancora non ce le abbiamo. Ed è un personaggio emblematico perché inizialmente molto vicino alle posizioni di Tito, quando è morto il maresciallo, ha trovato un nuovo riferimento politico in Slobodan Milosevic e poi appunto in quelli che sono stati gli esecutori materiali delle sue idee, quindi il capo politico della Repubblica Serbia di Bosnia, Radovan Karadzic, e il comandante Ratko Mladic, tutti poi appunto personaggi che sono finiti a processo per i fatti di Srebrenica. L'ultimo pezzo, il terzo, affronta invece tutte le conseguenze internazionali di questa vicenda, che ovviamente non può essere per la sua portata storica una vicenda solo bosniaca, e cerca di capire quali sono le responsabilità. E da un lato ci sono le acclarate responsabilità della missione ONU, che avrebbe dovuto, a partire dal 1993, proteggere la città di Srebrenica, cosa che invece non è stata fatta, e addirittura ci sono dei documenti che compromettono una parte della missione ONU, quando era gestita dagli olandesi, nella partecipazione alla fase preparatoria poi del genocidio. Ma non ci sono solo i caschi blu dell'ONU, c'è anche la Grecia, che è stato uno dei pochi paesi che ha sempre sostenuto Radovan Karadzic, anche con un piccolo contingente di volontari che ha partecipato alla missione. C'è stata la Russia, che si è opposta sul piano internazionale al riconoscimento di Srebrenica come genocidio, anche pensando che potesse diventare un'arma contro la stessa Russia, per quello che sta avvenendo in Ucraina. E l'ultimo passaggio che tocchiamo è quello del doppio standard, cioè di paesi che in alcuni casi, come su Srebrenica, hanno proposto delle risoluzioni per ottenere il riconoscimento del genocidio, vedi la Germania, e in altri contesti, come per esempio quello che sta succedendo oggi a Gaza, hanno un atteggiamento molto più freddo e anzi perseguono chi invece vuole definire quello che sta succedendo oggi a Gaza come genocidio. Quindi intorno a questa definizione, che dovrebbe essere la definizione di un crimine, invece ci sono in ballo una serie di implicazioni politiche che rendono la ricostruzione di questi fatti particolarmente delicata ancora oggi.
E abbiamo detto anche, o meglio, ha detto Lorenzo Bagnoli, e perché sia importante, con riferimento all'immediata e alla stretta attualità, fare chiarezza su questo, perché chiaramente l'esercizio di capire che cosa sia successo, l'esercizio del fare giustizia, l'esercizio del aiutare la verità a risalire alla luce è universale. Quando lo si fa per un evento passato, poi riesce più facile capire l'importanza di farlo oggi. Perciò vi invito a leggere questi articoli, lo ricordo, su irpimedia.irpi.eu, e ringrazio Lorenzo Bagnoli per averci ripresentati. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.